buon sabato, cari fratelli e sorelle. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie e leggiamo insieme la parola di Dio che si trova in Matteo 5 con versetto 7. Ripeto, Matteo 5 con versetto 7. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno la misericordia.
Buon sabato a tutti. Sono più felice di poter essere con voi, di poter condividere, spezzare un po' la parola. E quindi vi avevo parlato che sono peruviano, sono da poco tempo qui in Italia, quindi vi chiedo un po' di pazienza, anche un po' con l'italiano, perché a volte, anche se scrivo tutto, le parole non arrivano proprio subito. E quindi a volte dico qualche parola in spagnolo, però chiediamo allo Spirito di darci il dono delle lingue e così possiamo capire tutti. Il versetto per oggi si trova nel libro di Matteo, capitolo 5. È stato già letto, però vorrei vederlo un'altra volta. Matteo, capitolo 5, il sermone sul monte delle beatitudini. E questa è la prima, seconda, terza, quarta, quinta beatitudine. E dice così: beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Quindi oggi parleremo di misericordia. E la domanda di oggi sarebbe: cosa è misericordia? Cos'è misericordia? Chi sono i misericordiosi? Su che persone dobbiamo offrire, dare la nostra misericordia? Come faccio io a sapere cos'è misericordia e a chi dovrei mostrare la mia misericordia? Le parole di Gesù in questo sermone sul monte sembrano delle parole nuove, però tutto quello che Gesù parla qui, stiamo parlando oggi della misericordia, è stato già detto nel Testamento. Non sono diversi. Quello che lui prova è a insegnare, a redefinire quello che questo popolo aveva dimenticato. Questa è una realtà che si trova nell'Antico Testamento. Per esempio, facciamo un esempio, nel libro di Isaia, capitolo 1, versetto 13. Facciamo una lettura veloce. Capitolo 1, versetto 13, dice così: smettete di portare offerte inutili, di censo, io lo detesto, e quanto ai novilunii, ai sabati, al convocare le riunioni, io non posso più sopportare la iniquità unita all'assemblea solenne. Voi pensate che la donazione è importante? Pensate che la donazione è importante? Sì, per questo siamo qui. Voglio abbassare un po' di più questo. Paura di cala, perché una volta anche caduta il mio computer, ho dovuto cambiare la schiera. Quindi tutti noi crediamo che la donazione è importante, vero? Sì, siamo d'accordo. Ma per Dio è irrilevante la donazione. Se la donazione non è fatta con il cuore nel posto giusto. Quindi, questo testo di Isaia lui dice: no, io non voglio queste cose, cioè non voglio che voi venite in chiesa, non voglio le vostre offerte, non voglio i sacrifici, non voglio niente. Non voglio queste cose, perché lui non solamente ci chiede fare delle cose giuste, ci chiede pure, quello che abbiamo parlato con i giovani, chiede le intenzioni giuste. E questo diventa ancora più difficile, perché noi sappiamo pure questo, questo di Gesù, perché dopo lui, e dice così: tu vieni in chiesa, però hai un problema con tuo fratello, cosa devi fare? Devi parlare a Rafa, risolvere il problema e dopo vieni in chiesa. Quindi è inutile venire in chiesa ogni sabato, fare le cose per bene. Sì, abbiamo dei problemi con i nostri fratelli. Non pensare che Dio abbia cambiato idea, che oggi Dio dice no, no, va bene, dovete venire in chiesa ogni sabato, non è importante se avete litigato con la moglie, se avete litigato con il figlio, avete litigato con i vicini di casa, non è un problema, eh? L'importante è che voi dovete venire in chiesa. Dio non ha cambiato idea, perché lui non può ricevere un'adorazione di un cuore che non è nel posto giusto, non soltanto l'azione giusta, ma il cuore deve essere il posto giusto. E quindi, quando io guardo a Dio, quando io guardo Dio, lui mi chiede subito di guardare gli altri. Nel contesto della Bibbia, una approssimazione al divino, una approssimazione allo sacro, risulta subito in un'approssimazione agli altri. Dunque, misericordia non è una novità, cioè non è una cosa nuova che ha portato Gesù, è qualcosa che c'era prima. Andiamo a leggere il libro di Michea, capitolo 6, versetto 8. Quando qualcuno ci viene e ci dice: cosa sarebbe la volontà di Dio? Cos'è la volontà di Dio? Abbiamo un versetto per pensare un po' su questo e provare a rispondere. Versetto 8 dice così: o uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore? Cosa chiede di noi il Signore? Non è che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Quindi il Signore ci chiede di praticare la misericordia, di amare la misericordia. E noi possiamo trovare vari versetti nella Bibbia che ci parlano di un Dio che ci chiede di fare delle cose, di dare da mangiare alle persone che non hanno da mangiare, di vestire a quelli che non hanno vestiti, di stendere la nostra benedizione su degli altri. E quindi l'amore per la misericordia è camminare con Dio, però in questa strada, questa via, questo percorso di camminare con Dio possa essere anche visto nei nostri rapporti con il nostro prossimo. Il testo che abbiamo letto all'inizio ci dice: beati i misericordiosi, beati quelli che praticano, che amano la misericordia. E quello che abbiamo letto in Michea, Dio ci chiede di praticare, di amare questa misericordia. Magari se possiamo leggere un po' di più in questo testo, troviamo che lui ci chiede di amare pure ai orfani, alle vedove, ai poveri. Quindi questa idea di socialismo non è una cosa inventata dai socialisti, è una cosa che ci parla proprio in testo. Il socialismo in qualche senso ha torto le strade, però la Bibbia ci parla di una teologia sociale, di servire, di aiutare a quei gruppi magari minoritari, a quelli gruppi che non hanno le stesse condizioni di noi. E questo, per poter spiegare meglio questa misericordia, io vorrei fare lo stesso che ha fatto Gesù, una parabola. Luca, capitolo 10, versetto 25 al 30. Troviamo qui una parabola, la parabola titolo Il buon samaritano. Ricordiamo che la domanda di oggi è: cos'è misericordia? E quindi questa parabola ci racconta che c'era un uomo, lui era un dottore della legge, e si alza e parla con Gesù non per fargli una domanda qualsiasi. Lo fa per cosa? Per metterlo alla prova. Quindi troviamo in questa storia un uomo che magari è stato teologico, magari ha finito la laurea magistrale, magari ha fatto anche il dottorato negli scritti. E lui fa questa domanda a Gesù e gli chiede: maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Tutto bene fino a qui. Qualcuno di voi mi può dire qual è il problema di questa domanda? Secondo me questa domanda c'è un problema. Quanti qui siete figli?
Tutti.
Io come figlio, cosa devo fare per essere più figlio?
Niente.
Soltanto le ore. Quando i nostri ci lasciano pure un'eredità. Alcuni ci lasciano dei debiti, altri qualcosina, però tutti ci lasciano qualcosa. E quindi non ha senso andare dai miei e dire: mamma, sai, io so che quando te non ci sarai più qui, io avrò qualcosina che mi lascerà a te. Dimmi che cosa devo fare io per poter prendere questo, magari un po' di più per me. Il problema di questa domanda, di questo uomo, di questo dottore della legge, è un problema che magari abbiamo tutti. Perché quasi tutti siamo entrati in chiesa, siamo arrivati in chiesa, o abbiamo scoperto la religione, abbiamo scoperto la Bibbia con le stesse domande. Cosa c'è? C'è bisogno di fare cosa per ereditare la vita eterna? E quindi, dopo questa domanda, Gesù rispose con un'altra domanda, tipico di Gesù, tipico della saggezza ebraica. Gli ebrei di solito ti rispondono con un'altra domanda, questo è tipico. Gli chiedono, e il versetto 26 dice: Gesù gli disse, nella legge cosa sta scritto? Qual è la tua lettura? E lui gli risponde: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Il problema qui, io ti propongo dei problemi, il problema qui è che lui risponde soltanto alla prima domanda. Lui cita, lui dice praticamente testuale Deuteronomio 6,5 e Levitico 19,18. E Gesù gli aveva fatto due domande. Gli aveva fatto: cosa c'è scritto? Cosa è scritto lì? Qual è la tua lettura? Cioè, voi dovete vedere nella vostra Bibbia, dice, cosa leggi? Però se andiamo sull'ebraico un pochettino, facciamo un piccolo investigazione, come si dice? Una ricerca, sì, una piccola ricerca. Facciamo una piccola ricerca dall'ebraico, troviamo che non vuol dire soltanto leggere, vuol dire cosa intendo di quello che sto leggendo. E quindi Insomma, sapere questo, Gesù gli aveva chiesto cosa c'è scritto, quindi cosa c'è qui, e cosa fai con questo che c'è scritto. Cioè, dove porta questo? Perché questo è lettera, ci sono delle lettere. Dove porta queste lettere? Perché questo non sono soltanto lettere, è vita, vero? Perché abbiamo questo. Quindi lui gli sta dicendo, questa è vita, quindi come fai per avere per queste lettere, per questa esistenza di vita? E lui risponde. E io immagino che Gesù dicendo, bravo, 30, voto massimo, 110 lode, hai fatto bene. Quindi lui gli dice, hai fatto bene, quindi adesso cosa devi fare? Vivere questo che hai detto. Quindi qui finita la storia. Io posso immaginare, dicevo, di Gesù, guardando Gesù, a Gesù, lui ti ha chiesto qualcosa, e tu lo butti via così semplice. Però questo uomo, come abbiamo detto all'inizio, non aveva delle intenzioni buone. Lui voleva mettere alla prova Gesù. E quindi lui fa un'altra domanda. E lui gli chiede, chi è il mio prossimo? Io vorrei fare un parentesi. In questa storia ci sono due domande. La prima domanda, quella che abbiamo letto, e l'ultima domanda. E in tutte e due, questo uomo risponde correttamente. In tutte e due risponde correttamente. Lui prende il 30 di voto. Cosa significa questo per noi? Risposta corretta è inutile. Sai cosa dice la Bibbia? Sì, legge la Bibbia, bravo, complimenti. Sai tutti i versetti sul sabato, sai giustificare bene quello che credi, sul santuario, sull'Apocalisse che stiamo studiando in questo trimestre, che è importante conoscerlo, non fa intendere. È importante conoscere sul sabato, sul santuario, sull'Apocalisse, sulle profezie, su Daniele. È importante conoscere di tutto questo. Però non è tutto. Perché nella testa di questo interprete della legge, la comprensione di un testo biblico avveniva solo a quel livello di comprensione del testo. E per questo Gesù le ha fatto due domande. E gli ha chiesto, come interpreti questo brano? Non sa come applicarlo? Non sa come farlo pratico? Quindi, bene, lo sai bene, adesso devi andare, devi metterlo in pratica. È inutile capire, conoscere delle risposte, perché alla fine della giornata non siamo quello che leggiamo, o quello che conosciamo soltanto, siamo quello che facciamo. E l'interprete si mette un po' al disagio e gli chiede quello che abbiamo detto prima. Chi è il mio vicino, il mio prossimo? Chi è? Magari sono le donne. Ricordiamo che le donne non erano valorizzate come magari oggi. Magari sono le donne. Magari sono quelli che non sono di Israele. Magari sono i romani. Chi sono questi? Chi è il mio prossimo? A chi dovrei stendere la mia misericordia e il mio amore? Chi è l'oggetto di questa misericordia? In Gesù. Diversamente di noi, se noi facciamo le cose più complesse, Gesù non è che apre un libro di teologia e spiega l'ebraico, e fa teologia sistematica per spiegare la teologia della misericordia. No, Gesù una volta una parabola, una storia, come per i bambini, non c'è stata la storia dei bambini, però Gesù racconta una storia, una parabola, e in questa parabola lui parla di un uomo che faceva un viaggio da un posto all'altro, e la storia ci racconta di questo uomo che viaggiava da un posto a un altro, è stato, diciamo, preso a pugni per rubarli. stato riempito di volte. Per provarvi. E questo uomo è rimasto stesso in terra. Il testo dice che lui sembrava di essere morto. Quindi quanti di voi siete lavorati in ospedale, sapete un po' di queste cose? Diciamo una persona che è in shock o diciamo che non è costante per sapere se è vivo o è morto, mi devo avvicinare, devo fare delle misure per capire qual è la condizione. Quindi questo uomo sembrava morto. Quindi se tu guardavi, cioè, è morto. E quindi la storia continua, perché ci dice che casualmente, a caso, viene prima un sacerdote, quello che è venuto di storia, viene un sacerdote. Il servo del sacerdote guarda, dice, non è un problema mio, me ne vado. Dopo arrivo le vita, tutte e due in chiesa, tutte e due, che non erano soltanto i membri, erano la leadership della chiesa, erano tutti di comitato. Passa nelle vita, dice no, questo non è un problema mio, me ne vado. E qui c'è una domanda, perché sono passati? Perché non sono rimasti lì? E perché non ha dato una mano a questo uomo? Per conto della legge, per conto di quello che c'è scritto qui. Perché se loro, se questo uomo era morto, e il sacerdote faceva delle misure, delle funzioni vitali, e lui non era vivo, questo sacerdote non poteva andare a fare il sermone in chiesa. Questo è levita pure. Quindi, tutti e due non hanno praticato la misericordia in conto della legge. Non potevano andare a fare il morto. Sottilmente, Gesù fa un po' la critica alla nostra società di oggi, qui. Perché viviamo in una società dove tu sei quello che fai e quello che la tua immagine dice di te. E alla fine siamo valutati per come ci vestiamo. Non è così. Se andiamo a fare un colloquio di lavoro, come ci vediamo? Perché alla fine sarai valutato per quello che la tua immagine rappresenta. Quindi questo in qualche senso sta facendo una protesta contro la nostra società, perché la società di oggi, con tutto quello che ci offre di buono, ci offre pure una società utilitaria, contraria a quello che ci propone Gesù. Vorrei fare una domanda. Per una comunità religiosa come la nostra, una realtà religiosa come la nostra, quale figure potrebbero rappresentare queste personaggi? Il primo sacerdote, magari una figura religiosa, magari della nostra chiesa, magari di un'altra realtà di fede, pastore. Di qualcun dipartimento della Chiesa, a livello unione, divisione, general conference, non lo so. Il levita era un uomo che lavorava in Chiesa ogni giorno per sostenere la Chiesa, magari l'anziano di Chiesa, magari il diacono, sarebbe più simile al diacono, secondo alcune ricerche. Però Gesù fa una provocazione al pubblico, perché parla di un... utilizza un nome che definiva le persone che venivano da un posto. E questo posto non era un posto gradito, gradevole per i giudei. giudei vedevano nei samaritani, perché la storia ci racconta che viene dopo questo un samaritano. Però i samaritani erano l'immagine di ciò che Israele non doveva essere. Quindi erano l'opposto a quello che Israele doveva diventare. Erano il contrario di santità. Non era lo standard religioso di questo tempo. E Gesù fa una provocazione. Gli dice no, guarda, vieni un sacerdote, voglio aspettare tutti i sacerdoti, i leviti, sono tutti uomini di bene. E tutti e due fanno le cose male. Non offrono questa misericordia. Invece arriva uno che non è un esempio di niente, che non è una buona persona, che nella nostra concezione di loro sono i cattivi, sono i peccatori. Quindi, che tipo di persone potrebbe rappresentare questo uomo? Magari alcuna realtà minoritaria, che a volte in chiesa non vengono, non so se la parola, accettati, accolti. Magari gli stranieri, in alcuni posti, magari gli ebrei. Questo racconta la storia, perché lui ha mandato, diciamo, in fretta, il sacerdote, dopo la vita, però in questa parte si sofferma. Perché cosa fa questo samaritano? La storia ci racconta che lui si avvicina, e qui abbiamo pure una lezione, perché guardare le condizioni di qualcuno da lontano non ci dà una visione chiara di quello che è. Gli anziani di chiesa ci hanno raccontato di questo fratello che non è andato lontano delle persone. È andato fuori. Si è avvicinato alle persone. Quindi, questo samaritano fa in qualche modo questo. Si avvicina e capisce la realtà. Gli altri guardano di lontano e dicono, no, ma questo magari è morto, quindi io non mi avvicino. Lui si è avvicinato, ha visto che lui era vivo e si ferma per mostrare misericordia. Quindi misericordia non è pregare per gli altri, soltanto, cioè dobbiamo pregare, per carità. Però non è soltanto pregare per gli altri, cioè questo uomo non si è avvicinato a questo samaritano, ha detto no, a questo uomo messo morto e gli ha detto vabbè, pregherò per te e se n'è andato. No, lui ha fatto delle cose. La misericordia non è un'azione, non è un'azione puntuale soltanto, non è una sola azione. La misericordia è un stile di vita, è un processo, è lungo, perché è anche difficile, perché mi porta fuori della mia zona di comfort. Perché prende dal mio tempo essere misericordioso. Questo uomo magari era un uomo di affari, perché aveva dei soldi, magari ha perso dei contratti, magari ha perso il tempo, ha perso soldi, per dare una mano a questo uomo. E la storia ci racconta che il giorno dopo lui va dall'uomo in questo albergo e dà dei soldi, dice io quando torno ti pago quello che manca. E qui arriva l'ultima domanda. E Gesù gli chiede quale di questi tre è quello che ha offerto la sua misericordia. Cosa risponde questo dottore della legge? Lui non dice che è stato il samaritano. Lui dice così. Colui che gli usò misericordia. C'era così brutto essere samaritano che lui non ha detto neanche è stato un samaritano. Perché per un giudeo dire che un samaritano faceva delle cose per bene. No. Come abbiamo visto, questo dottore della legge risponde bene tutte e due le domande. questo uomo non aveva la capacità di andare oltre quello che aveva letto. Perché anche se Gesù aveva spiegato questa storia, aveva raccontato questa parabola, lui comunque non aveva capito. E Gesù gli fa la domanda: chi è il tuo prossimo? E io ho formulato una risposta: non importa chi sia il mio prossimo. Non importa chi sia il mio prossimo. Quello che è importante è che io, Daniel, possa essere il prossimo di qualcuno. E quando ci facciamo la domanda, come questo uomo, chi è? Su di chi persone devo offrire la mia misericordia, il mio favore, il mio bene? Tu no, magari questa non è la domanda, magari la domanda o la risposta a questa domanda sarebbe: sono io nella capacità di essere il prossimo di qualsiasi persona, o di qualcuno, di qualsiasi. Il prossimo non è la persona che io decido che sia il prossimo. Il prossimo sono io che devo scegliere di amare e di fare misericordia. Il prossimo sono io. Potrebbe essere che io sia disposto, sarà che io sono disposto a offrire la misericordia verso tutte le persone, siano uguali a me o siano diverse a me, sia che la pensano come me, ossia che la pensano totalmente opposto a me, diversamente di me. Alcuni diranno: vabbè, con questo discorso adesso devo andare a parlare con i nostri fratelli che a volte sono troppo sulla legge. Però, se qualcuno ha capito questo, non abbiamo capito la storia. Perché Gesù ci sta insegnando ad essere il prossimo a prescindere da chiunque si sia. Dio non ci sta insegnando soltanto a individuare il nostro prossimo. Dio ci vuole insegnare a essere noi il prossimo. Non per un'azione a lungo termine, non per un'azione puntuale, non soltanto con usare il prossimo come una frase, no, io amo il mio prossimo, che amare il mio prossimo, che essere misericordioso con il mio prossimo possa essere un stile di vita della nostra comunità. Adesso la domanda finale: sono disposto? Sono disposto a essere il prossimo di qualcuno? Perché questa beatitudine ci dice beati i misericordiosi. Quindi, se io voglio essere beato, senso, devo essere misericordioso. Beati misericordiosi. Questa è l'invito che ci fa il finale. A prima mano di quello che magari viviamo, quello che godiamo, quello che pensiamo, al posto di cercare chi è il mio prossimo, diventare noi il prossimo di qualcun altro, Ricordando sempre che la preghiera di Gesù diceva così: perdona i nostri debiti come noi perdoniamo. E per questo la gratitudine, questa religione dice: beati i misericordioso, perché a loro sarà offerta anche la misericordia. Che il Signore ci possa dare il cuore, magari la chiarezza, la sensibilità, per quando ci troviamo in una situazione come questa, di una persona per terra, in tutti i sensi, fisico, morale, spirituale, in tutti i sensi della vita, noi possiamo essere come quello che era magari più nemico, non correva buon sangue tra di loro. Anche su questo presupposto, lui è stato misericordioso. Quindi che la nostra vita, che la nostra realtà, che la nostra comunità, che la nostra famiglia, che la nostra chiesa, possa essere una realtà di misericordia. Perché la Bibbia ci dice, io ricordo, Dio ci perdonerà, così come noi abbiamo perdonato a quelli che magari ci hanno fatto male, che magari ci hanno offeso. Noi abbiamo offeso Dio. Lo facciamo ogni giorno, lo faremo ancora. Comunque Dio è misericordioso con noi. Non oggi, non ieri, sempre. Amen. Preghiamo. Caro Dio, grazie perché anche se i nostri desideri sono alti, sono incontabili, la tua misericordia è pure incontabile. Grazie perché anche se le nostre azioni ci mettono in conflitto magari con te, tu ci vieni incontro, ci tieni al cuore, ci offri questa misericordia che non possiamo capire, però che magari in qualche senso possiamo riflettere sugli altri, sul nostro prossimo, sulla nostra comunità, sulla nostra società. Quindi, benedici, benedire ognuno di noi, benedire la nostra vita, benedire il nostro percorso, benedire pure quelli che magari aspettano la nostra misericordia. Chiediamo questo.